Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Un saluto a tutti voi cari amici che siete collegati con Radio Incontri, ben trovati per il breve commento di questo Vangelo della 26esima domenica del tempo ordinario. Come sempre un titolo che ci dà subito la chiave di lettura e di riflessione. Potremmo intitolarla così questa lettura: riconoscere il bene ovunque sia. La lettura evangelica di questa domenica, la collocazione in casa, in un colloquio privato, è un espediente letterario dell'Evangelista per indicare che queste parole di Gesù sono particolarmente indirizzate alla sua piccola comunità, quella che gli storici della Sacra Scrittura chiamano la comunità pre-pasquale, quella dei discepoli e dei seguaci che sono vicini a Gesù. Potremmo parlare di un abbozzo di regola comunitaria. Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome, ma volevamo impedirglielo. Dietro a questa rimostranza di Giovanni traspare in qualche modo un po' di egoismo del gruppo, che lo troviamo anche in altri passi del Vangelo. Un egoismo che spesso si maschera di fede, ma che in realtà è una delle più profonde smentite della fede. Ci sono i discepoli che sopportano male che lo Spirito soffi dove vuole. Sono gelosi, si sentono traditi nella loro funzione di testimoni, di amici, di seguaci, di rappresentanti di Cristo. Vorrebbero, insomma, che la potenza di Dio passasse solo attraverso le loro mani. Ragionano in questi termini: non dovrebbe la potenza di Cristo essere solo nelle nostre mani? Così che appaia con chiarezza che noi soli ne siamo i portatori. Gli autentici amici di Dio godono della liberalità dello Spirito, potremmo dire, e riconoscono le sue manifestazioni dovunque avvengano, riconoscono il bene quindi dovunque avvenga, dovunque venga fatto, e in qualche modo ne godono, ne sono contenti. La sentenza con la quale Gesù conclude questo insegnamento è sorprendente e direi profondamente ottimista. Chi non è contro di noi è per noi. È il contrario esatto di un'altra sentenza molto più nota, no? Chi non è con me è contro di me. Ma attenzione, perché non è contraddittoria. Non c'è contraddizione tra le due affermazioni, perché si applicano a situazioni che sono differenti. La sentenza di Matteo si rivolge ai discepoli indecisi e che in qualche modo sono amanti dei compromessi, li richiama al dovere di scelte, scelte chiare, nette, di fronte a Cristo o alla verità o al bene dell'uomo. Non si può restare neutrali o di qua o di là. La sentenza di Marco si rivolge invece ai discepoli tentati di integrismo. Un'altra parola di Gesù riguarda lo scandalo verso i piccoli, lo scandalo verso se stessi. Probabilmente Gesù pensava ai maestri della legge del suo tempo, che con il peso della loro autorità, con il fascino del loro prestigio, dissuadevano i semplici, la gente del popolo, dal seguirlo. Erano insomma di inciampo alla fede. Ma si può essere di ostacolo alla fede dei semplici in molti altri modi, con discussioni che turbano, con riforme intempestive, con una pastorale che li trascura. E poi c'è il fatto che l'uomo è spesso scandalo a se stesso, pieno com'è di compromessi, di scuse facili, di interessi che in qualche modo ci imprigionano, ci limitano ad uno spazio circoscritto. Ecco, di fronte a questo scandalo, il discepolo è invitato veramente ad un taglio. Ed eccoci ai santi della prossima settimana, settimana che va dal 29 di settembre fino al 5 ottobre. Il 29 settembre festeggiamo San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Il 30 settembre invece San Girolamo. Poi andiamo al 1 ottobre, che è San Remigio, il 2 ottobre San Sereno, il 3 ottobre San Gerardo e infine il 4 ottobre festeggiamo San Francesco. E come non soffermarsi sulla vita, sulla santità, sul percorso di San Francesco, il santo di Assisi, il santo conosciuto e amato, apprezzato in tutto il mondo, forse la figura umana che più si è avvicinata al percorso di Gesù, alla strada di Gesù. A soli 44 anni si spenge, muore sulla nuda terra della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. San Francesco, un uomo che si spogliò di tutto, persino del vestito che aveva indosso per sposare Madonna Povertà. Figlio di un mercante, il giovane Francesco amava le compagnie allegre, come tutti i giovani della sua età, del suo tempo, di tutti i tempi, e spendeva con generosità il denaro paterno che aveva abbondantemente in tasca. Ma un giorno, dopo un sogno che poi si è rivelato rivelatore, appunto, decise di seguire il padrone e non il servo. Si prodigò quindi per gli ammalati, i poveri, e un giorno, mentre stava pregando, sentì una voce che diceva: «Va e ripara la mia chiesa, che è tutta in rovina». E Francesco partì. Dapprima in abito eremitico, condusse vita solitaria, errabonda, poi cominciò a predicare e costituì il primo nucleo dell'ordine dei frati minori, la cui regola venne poi approvata da Papa Innocenzo III. Debilitato nel fisico, ricevette anche le stigmate, morì il 3 ottobre del 1226. San Francesco è veramente un santo originalissimo. È originale il suo modo di parlare, di agire, il suo stesso modo di morire, cantando. Lo stesso Tommaso da Celano, il suo primo biografo, di fronte alla personalità misteriosa del poverello di Assisi, posa la penna dicendo: «È meglio che io taccia, perché nessuna parola umana riuscirà a raccontare il mistero gentile, geniale, racchiuso in San Francesco». Francesco fu originale perché fu semplice. Il suo primo biografo ancora dice: «Era gentile, cortese, buono, semplice, santo tra i santi e tra i peccatori, come uno di loro. Non ha temuto neppure la morte, anzi l'ha cantata come sorella e l'ha accolta con gioia». Agli uomini di oggi Francesco propone il messaggio che conduce alla fonte della vera gioia: osservare il Santo Vangelo. Francesco, vivendo il Vangelo, ha conquistato la vera libertà e nella libertà ha trovato quella che lui chiamava perfetta Letizia. Ha scoperto il segreto della vera felicità, è quello che gli augura a tutti i suoi e nostri fratelli. Dunque auguri ai tanti che si chiamano Francesco, Francesca, e auguri di buon onomastico a tutti gli altri che portano i nomi che abbiamo ricordato durante la prossima settimana. Auguri! Ed eccoci ancora una volta a sfrucugliare sul passato e quindi cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Iniziamo con il 29 settembre del 1779. I giostratori aretini e tutto il loro corteggio vengono chiamati a Firenze in occasione delle feste per l'inaugurazione del Teatro Nuovo di Piazza Santa Maria Novella. Il torneo, prima riservato solo ai nobili, diventa così un vero e proprio spettacolo. 30 settembre 1224. San Francesco, che festeggiamo come detto proprio in questi giorni, proveniente dall'Averna e diretto ad Assisi, fa sosta a Borgo San Sepolcro. Ed eccoci al 1 ottobre. Vediamo che cosa accadeva nel 1252. Il pontefice Innocenzo IV conferma al vescovo aretino il diritto su Cortona. Questi può così percepire la decima sulle multe inflitte per le questioni civili, sui delitti, oltre ad eleggere il podestà della città. 2 ottobre 1323. Con sagacia et industria et con grande sottigliezza, l'esercito aretino del vescovo Guido Tarlati prende con un attacco notturno città di Castello. Ed eccoci al 3 ottobre del 1836. Viene istituita a San Giovanni Valdarno la Confraternita della Misericordia con cospicuo patrimonio. Le relative rendite vengono erogate al soccorso degli infermi e indigenti. 4 ottobre 1400. Uguccio Casali, signore di Cortona, al dilagare della peste, fa voto di assistere per un intero mese agli appestati nell'ospedale fiorentino di Santa Maria Nova, per ottenere la grazia di evitare il morbo alla sua città. Parte per Firenze con la moglie e la figlia Ermellina, ma vi muore pochi giorni dopo il suo arrivo. Ed eccoci infine al 5 ottobre del 1398. Ancora Uguccio Casali, signore di Cortona, giunge con la moglie ad una brigata di circa 170 cavalieri a Lucca, ospite nelle case dei Guinigi, in città per 3 giorni. Ogni dì si tenne corteo di donne e uomini, con balli et canti, cetre et desinari. Siamo al momento della frase da leggere insieme, da ricordare e possibilmente meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Sant'Agostino. Questa è la felicità, cercare il vero sino al vertice oltre il quale non si può andare. E anche oggi siamo verso la fine del nostro incontro settimanale. Con un po' di musica siamo all'angolo musicale. Questa settimana voglio farvi ascoltare un brano dei Beatles, quindi voi direte, beh, andiamo negli anni 60, negli anni 70, e invece no, andiamo al novembre del 2023, quando il gruppo musicale britannico, attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso registrazioni, hanno pubblicato una canzone nuova di zecca che è intitolata No Antenna. E proviene da una registrazione demo, così si chiamano, del 1977 di John Lennon, rielaborata nel 1995 con parte di chitarra da George Harrison e poi ultimata nel 2022 con il basso di Paul McCartney e la batteria di Ringo Starr. E devo dire che in pochissimo tempo questa canzone è diventata famosa ed acclamata in tutto il mondo. credo che sia veramente un segno importante dei tempi nella storia della musica, che dopo tantissimi anni, tantissimi decenni, un gruppo ricostituito in modo, diciamo, un po' virtuale, però che è riuscito a calcare le classifiche in tutto il mondo. Quindi noi ce l'ascoltiamo con veramente tanta riconoscenza nei confronti di questi straordinari musicisti che hanno segnato veramente un'epoca e saranno ricordati nella storia anche tra 100-1000 anni, come ancora oggi ricordiamo i grandi musicisti del passato. Quindi ci ascoltiamo questo brano dei Beatles. E con questo Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana e come sempre ciao e a risentirci.
It's all because of you.